Oh, finalmente, eccoci di nuovo qui. È un po' che non ci sentiamo, vero? Purtroppo in queste ultime settimane, anzi, diciamo più mesi, sono stato davvero sommerso dal lavoro e non ho avuto modo di seguire questo progetto quanto avrei voluto e quanto avevo detto che avrei fatto. Però oggi sono di nuovo qui e ricominciamo alla grande parlando di uno di quegli argomenti principe di pensieri in codice, e cioè uno di quei tanti algoritmi che utilizziamo ogni giorno, ma magari nemmeno sappiamo di farlo. In questo episodio, infatti, ritorniamo a parlare di come funzionano i nostri software, ed in particolare di algoritmo tit for tat e protocollo BitTorrent.
Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galano.
Iniziamo subito con un po' di storia che non fa mai male. Negli anni 50 del secolo scorso, il matematico canadese Albert Tucker formulò un problema nell'ambito della teoria dei giochi, il quale sarebbe presto divenuto famoso anche fra i non addetti ai lavori. Spesso definito come paradosso, il dilemma del prigioniero, questo è il nome del gioco, consiste nel prendere due ipotetici soggetti, due prigionieri appunto, e metterli di fronte ad una scelta che determinerà i vantaggi che otterranno e le conseguenze che dovranno poi subire. Nello specifico, nella sua formulazione più classica, il dilemma suona più o meno in questo modo: due malviventi vengono arrestati ed accusati di un crimine. I due poi vengono tenuti in celle separate, non possono comunicare, ma ciascuno è a conoscenza del fatto che è stata arrestata anche un'altra persona per il suddetto crimine. A questo punto gli investigatori iniziano con degli interrogatori separati e danno ad entrambi la possibilità di confessare e accusare il complice per avere in cambio maggiore clemenza. Ciò vuol dire in pratica che ciascuno può facilitare le indagini scaricando la colpa del crimine sull'altra persona, con lo scopo di vedere ridotta la propria pena. E siccome parliamo di un gioco matematico, a questo punto si vengono a configurare tre possibili scenari ben distinti. Numero 1. Entrambi i soggetti decidono di non confessare, attenendosi ad una sorta di codice morale del criminale e non accusandosi l'un l'altro. In questo scenario gli inquirenti non sono in grado di dimostrare la loro colpevolezza per il crimine in questione ed entrambi vengono condannati ad un solo anno di reclusione per un crimine minore. Nel secondo scenario invece uno dei due decide di tradire l'altro. In questo caso il primo, cioè il traditore, se la cava senza scontare un giorno di galera, mentre il secondo ci rimarrà per ben 6 anni. E infine, nel terzo scenario, entrambi i criminali decidono di tradirsi l'un l'altro. In pratica, accusandosi vicendevolmente di crimini gravi, entrambi otterranno uno sconto e verranno condannati a 3 anni ciascuno. Ora, puoi mettere pausa e fermarti a riflettere sul problema, o magari su cosa faresti tu o qualcuno che conosci, ma conti alla mano e visto che quelle che ti ho dato sono le uniche informazioni disponibili per la scelta, dovrebbe apparire subito chiaro che la migliore strategia da attuare per entrambi sia quella di tradirsi a vicenda e beccarsi 3 anni a testa. Certo, c'è l'opzione in cui entrambi non collaborano, nella quale prendono 1 anno di galera ciascuno, ma senza informazioni su come l'altro si potrebbe comportare, conviene maggiormente dare per scontato che questi cercherà di prendere la decisione migliore per se stesso, puntando quindi a collaborare per ridurre o azzerare la pena. In tale condizione, la cosa più saggia che uno dei due possa fare è comunque collaborare con gli investigatori e tradire il proprio compagno. Nel migliore dei casi, l'altro non avrà collaborato e quindi il traditore se la caverà senza pena. Nel peggiore, anche l'altro avrà collaborato e il traditore prenderà comunque 3 anni invece di 6. Dunque, questa decisione da prendere in tale contesto viene definita appunto dilemma del prigioniero. Descritto in questo modo, un problema del genere può apparire un bel giochino da raccontare al bar davanti a una birra, ma niente di più. E invece il dilemma del prigioniero rappresenta la logica di fondo di molti comportamenti umani. Un esempio che tutti noi conosciamo è ciò che hanno fatto Stati Uniti ed Unione Sovietica durante la cosiddetta Guerra Fredda. Se ci pensi, la situazione è la stessa. Le scelte non sono più se collaborare o meno con la polizia, ma diventano se competere o meno nella corsa agli armamenti nucleari. E di conseguenza gli scenari diventano uno. Entrambe le potenze decidono di non investire in armamenti e risparmiare così enormi risorse da destinare ad usi ben più meritevoli. 2. Una delle due potenze decide di armarsi e l'altra no. La prima sprecherà tantissimi soldi in spese militari, ma la seconda rischierà la cancellazione dalla faccia della terra da parte dell'avversario. 3. Entrambe le potenze decidono di armarsi e spendere miliardi di dollari per mantenere l'equilibrio strategico. E guarda un po', come ben sappiamo, la scelta è stata quella dell'escalation degli armamenti, lo scenario numero 3, svantaggiosa per entrambi, ma la scelta migliore nell'ottica dell'impossibilità di sapere realmente cosa avrebbe fatto l'avversario. Ma come dicevo prima, questo è solo un esempio fra i tanti possibili. Schemi del genere si possono ritrovare continuamente nel comportamento di persone, comunità, aziende e persino stati. In tali scenari la strategia più vantaggiosa viene definita equilibrio di Nash ed è in pratica quella scelta in cui ciascun soggetto non ha modo di migliorare ulteriormente la propria situazione facendo ricorso solo alle proprie forze. Tieni ben presente infatti che se è pur vero che gli scenari possibili sono tre, in realtà le scelte possibili per ciascun prigioniero sono soltanto due. Questo è un passaggio fondamentale da capire. I due soggetti dell'esperimento, infatti, possono scegliere se confessare o negare, se collaborare o non collaborare, se investire in armamenti nucleari o meno. Ma gli scenari risultano essere il frutto della somma delle scelte effettuate da entrambi. Nessuno dei due può determinare la propria situazione in maniera totalmente autonoma, ma deve in qualche modo subire anche la scelta dell'avversario. Ok, tutto bellissimo, spero di non essere stato troppo prolisso e di essermi spiegato in maniera sufficientemente chiara, ma sono certo che ora ti starai chiedendo perché tutto questo parlare di teoria dei giochi? Beh, per capirlo dobbiamo fare un altro piccolo sforzo, un piccolo passo in più. Un passo che può sembrare banale, ma che ti assicuro rende tutto il nostro discorso molto più interessante. In pratica, per come te l'ho descritto finora, il dilemma del prigioniero è un evento singolo. Due attori vengono messi di fronte ad una scelta e per ciascuno le due opzioni disponibili risultano essere più o meno vantaggiose in relazione alla scelta dell'altro. Questi due scelgono, ottengono un qualche risultato e l'equilibrio di Nash ci dice qual è il risultato ottimale ottenibile in autonomia. Fine. Ma se invece considerassimo una serie di dilemmi del prigioniero che si susseguono nel tempo? Mi spiego. Se invece di un'unica occasione di scelta gli attori in gioco avessero tante possibilità e potessero decidere in base non solo alle opzioni disponibili in un singolo momento, ma anche in base a delle scelte fatte in precedenza? Così non ti sembra più interessante? Certo, non possiamo pensare che ci sia una guerra fredda ogni settimana, né, spero per te, che tu possa pensare di essere arrestato o arrestata ogni mese, ma quello che possiamo invece fare è inventarci una nostra situazione, ad esempio un piccolo semplice gioco. E proviamo a immaginarlo questo gioco. Ci sono due giocatori. Questi due giocatori passeggiano, seguendo percorsi casuali, in un parco relativamente piccolo, quindi si incontrano con una certa frequenza. Quando le loro strade si incontrano, ciascuno dei due ha due possibilità. Può salutare l'avversario oppure tirargli un bello schiaffo. Salutandosi entrambi, i due giocatori totalizzano due punti ciascuno, scenario 1. Se invece uno saluta e l'altro schiaffeggia, allora l'equilibrio viene meno e chi ha schiaffeggiato guadagna 3 punti, mentre chi ha salutato ed ha preso la sberla non fa punti, scenario 2. Infine, prendendosi a schiaffi entrambi, i due totalizzano mezzo punto ciascuno, scenario 3. è chiaramente una situazione simile a quelle precedenti e l'unica differenza sta nel fatto che si ripete nel tempo, permettendo ai giocatori di effettuare più scelte in sequenza e di cumulare i punti relativi. Come starai già immaginando, ora le scelte diventano molto più interessanti. Finché i due scelgono sempre di salutarsi, mantengono un buon punteggio globale, ma per nessuno dei due si tratta del punteggio ottimale. Al primo incontro, infatti, avranno due punti a testa, poi 4, poi 6, dopo 5 saluti siamo a 10 punti ciascuno, cioè 20 punti globali. Però, ad un certo punto, uno dei due potrebbe pensare che mollare schiaffoni sia una scelta migliore. D'altronde, se l'altro fosse un pacifista e continuasse sempre a salutare, la situazione sarebbe più o meno questa. Primo incontro, pacifista 0, violento 3. Secondo incontro, pacifista sempre 0, violento 6. Dopo 5 incontri, il violento avrebbe totalizzato ben 15 punti, mentre il pacifista sarebbe a 0. La situazione del violento sarebbe molto migliore di quella di prima e quella del pacifista molto peggiore. Ma se in fondo il pacifista non fosse poi così tanto pacifista, magari dopo il primo schiaffo potrebbe iniziare a menare anche lui le mani. E quindi avremmo primo incontro 3-0 per il violento, ma poi schiaffi a non finire. Secondo incontro 3.5-5, ti ricordo che picchiarsi entrambi fa totalizzare solo mezzo punto ciascuno, poi 4-1, poi 4.5-1.5 e così via fino ad un risultato dopo 5 incontri di 5-2. Certo, quello che ha iniziato a picchiare per primo avrebbe un punteggio più alto dell'altro giocatore, ma comunque un punteggio molto più basso di quelli totalizzati con le strategie precedenti. In definitiva, la strategia collaborativa, cioè quella di salutarsi, sarebbe la scelta globalmente più vantaggiosa, quindi quella che darebbe il maggior numero di punti ad entrambi. E quindi, già capito dove voglio arrivare? Ora, la situazione non è più semplice come lo era con il dilemma del prigioniero preso come evento singolo. Gli arrestati, infatti, avevano come migliore opzione quella di accusarsi vicendevolmente, perché senza avere altre informazioni, ciascuno sceglieva razionalmente la soluzione meno brutta per se stesso. Ma qui, nel nostro gioco del parco, ci sono altre informazioni che sono quelle sul comportamento passato dell'avversario. Come si è comportato durante l'incontro precedente e in quello prima ancora? E se gli incontri fossero 10, 100 o 1000? Ecco che si crea lo spazio per immaginare una strategia di comportamento più interessante e complessa. E ovviamente noi, da buoni informatici, sappiamo che il termine strategia spesso è sinonimo di algoritmo. Questo particolare algoritmo prende il nome di tit for tat e alla fine non si tratta di niente di nuovo o rivoluzionario, in italiano noi lo chiamiamo semplicemente occhio per occhio e consiste appunto nel rispondere con lo stesso comportamento che si riceve da parte di un altro soggetto. In poche parole, se l'altro si comporta in modo cooperativo, allora noi ci comporteremo in modo cooperativo a nostra volta. Se l'altro invece si comporta in modo egoistico, allora anche noi ci comporteremo in modo simile, almeno finché l'altro non mostri una maggiore disponibilità a migliorare il proprio atteggiamento. Rapportato al nostro gioco di prima vuol dire che di base ogni giocatore inizia col salutare l'altro quando lo incontra, ma se in un qualsiasi momento riceve uno schiaffo, allora dal turno successivo restituirà a sua volta uno schiaffo. La strategia tit for tat è molto efficace in molti contesti e questo poiché incoraggia i giocatori a comportarsi in modo cooperativo ed ad evitare comportamenti egoistici che si approfittano degli altri senza contribuire a propria volta. Guarda caso, questo particolare algoritmo volto ad incoraggiare il comportamento cooperativo in informatica è largamente utilizzato, in particolare per applicazioni basate su operazioni dirette fra i singoli soggetti, come ad esempio nel caso di BitTorrent. Ora, sono sicuro che tutti abbiamo utilizzato BitTorrent almeno una volta nella vita, ma è sempre meglio fare un piccolo ripasso. BitTorrent è un protocollo di condivisione file peer-to-peer, anche detto P2P, studiato per consentire agli utenti di condividere file di grandi dimensioni in modo efficace. Per fare ciò, in questo protocollo i file vengono suddivisi in piccoli pacchetti dati che possono essere scaricati e condivisi indipendentemente l'uno dall'altro. Ciò significa che ogni utente può scaricare una parte del file e iniziare immediatamente a ricondividerla anche se il download del file intero non è ancora stato completato. Ed inoltre è possibile ricevere diversi pacchetti di dati da più fonti contemporaneamente e in questo modo velocizzarne il download. Quando un utente vuole scaricare un file sfruttando BitTorrent, utilizza il proprio client per connettersi ad un sistema chiamato Tracker, che è adibito a gestire la rete di condivisione dei file. Il Tracker fornisce al client l'elenco di altri client che condividono il file richiesto e di conseguenza questo può iniziare a scaricare uno o più pacchetti di dati da più sorgenti. Ciascun client BitTorrent, oltre ad effettuare il download dei file richiesti, lavora contemporaneamente per ridistribuire i pacchetti di dati di cui è già in possesso. Quindi, di fatto, ciascun utente, mentre scarica un file, ricarica anche automaticamente le porzioni di tale file di cui già dispone. E questo meccanismo di ridistribuzione è proprio alla base del funzionamento del protocollo BitTorrent ed è il motivo principale della sua estrema efficienza e della sua grande diffusione. Ed è dunque fondamentale che il comportamento di tutti i client mantenga un certo livello di correttezza e cooperazione, senza il quale tutto il sistema verrebbe meno. Se infatti ci fossero in giro applicazioni implementate per mantenere un atteggiamento parassitario, scaricando solamente da chiunque si trovi a tiro, senza mai ricondividere quanto ottenuto, allora la velocità ed efficienza del protocollo ne verrebbero danneggiate a scapito degli utilizzatori onesti. Come avrai quindi certamente già capito, l'algoritmo tit-for-tat risulta essere una base di partenza molto adatta in questo tipo di situazioni per determinare come un client BitTorrent dovrebbe comportarsi nei confronti degli altri. L'idea alla base è abbastanza semplice. Ogni client dovrebbe essere disposto a condividere file con gli altri, ma solo se anche questi sono disposti a farlo a loro volta. Proprio come accadeva per la strategia ottimale dei nostri giocatori nel parco, finché ciascuno dei due manteneva un rapporto cordiale, salutando e non aggredendo l'altro, anche l'altro continuava ad essere cooperativo. Appena uno dei due veniva meno al tacito patto di collaborazione, anche l'altro reagiva nello stesso modo. In altre parole, nel protocollo BitTorrent, un client risponde con lo stesso comportamento che riceve dagli altri client. Se l'altro è disposto a condividere file, allora lui è disposto a fare lo stesso. Se invece l'altro non è disposto a condividere, allora lui risponde non condividendo a sua volta con quel client. Infine, come starai certamente intuendo, c'è anche da considerare che la strategia tit for tat può essere anche soggetta ad un fenomeno chiamato punizioni a catena, nel quale i soggetti decidono di non cooperare a oltranza. Se ad esempio due client iniziano a rifiutare la condivisione l'un l'altro, si rischia di entrare in un circolo che può portare al risultato peggiore per entrambi. Quindi, per tenere conto di ciò, nell'implementazione reale all'interno del protocollo BitTorrent, la versione dell'algoritmo tit for tat utilizzata è ovviamente un po' più avanzata della sua formulazione base. Esistono infatti degli accorgimenti che puntano a mantenere un minimo di apertura verso qualsiasi nodo, e questo proprio per evitare situazioni di stallo in cui dei nodi si ritrovino ignorati da tutti gli altri. Per fare ciò, innanzitutto ogni client prova a riaprire la condivisione con cadenza periodica, alla ricerca di una reazione positiva anche dai nodi più avari, diciamo così. In secondo luogo, poi, il nodo battezzato come parassita non viene effettivamente disconnesso, ma gli viene lasciato l'accesso ad una connessione con un minimo di banda per dargli la possibilità di migliorare il proprio upload e quindi riguadagnare uno status accettabile agli occhi degli altri. Infine, due nodi che sono in fase di scambio tendono a massimizzare i vantaggi reciproci, cercando l'uno nell'altro i pacchetti di cui hanno bisogno. E per fare ciò, estremizzano il concetto di collaborazione tra i client al punto da rendere possibile per uno condividere verso l'altro anche più di quanto l'altro possa ricambiare. Insomma, grazie all'implementazione di questa strategia tit for tat avanzata, il protocollo BitTorrent è in grado di mantenere un proprio equilibrio e di fornire un servizio funzionale ed efficiente. Tra i vari nodi della rete presi a due si raggiunge quindi quella che viene definita efficienza di Pareto, cioè uno stato di equilibrio in cui non ci sono ulteriori opportunità di scambio che potrebbero portare ad una situazione migliore di quella corrente. Bene, grazie per aver ascoltato questo episodio di Pensieri in Codice. Io come al solito spero sia stato di tuo interesse e spero anche che ti sia mancato almeno quanto è mancato a me. Un piccolo ringraziamento speciale va a Edoardo e Carlo che hanno continuato a credere nel progetto nonostante lo stop improvviso di oltre 3 mesi e che me l'hanno dimostrato con le loro donazioni mensili. Ti ricordo che sul sito pensieriincodice.it trovi tutti i link del progetto, gruppo Telegram, donazioni, affiliazioni, eccetera. E mi raccomando, fai ascoltare questo episodio a qualcun altro, un amico, un parente, un conoscente, un estraneo, che se ognuno di noi porta anche un ascoltatore in più, tra una settimana siamo già il doppio. In ultimo, ti do appuntamento al prossimo episodio e non dimenticare mai che un informatico risolve problemi a volte anche usando il computer.